c'è un mandato da compiere dopo essere stati salvati, Dio sicuramente ci fornisce i mezzi, gli strumenti per compierlo, e quindi non ci manda, ci manda deboli forse dal punto di vista umano, perché lui non sceglie i grandi guerrieri, ma lui sceglie le persone deboli, fragili, perché lui stesso gli vuole dare la forza. Quindi se questa mattina sei una persona debole, fragile, non hai scuse, non puoi dire: Signore, manda qualcun altro perché io sono troppo debole, perché Dio ti dice proprio le persone deboli, proprio i fragili. Una volta il re Davide fece un esercito dove c'erano tutti quelli che erano in crisi, depressi, che avevano debiti, che avevano problemi. Fece un bel esercito di grandi guerrieri, tutte persone in crisi e in difficoltà, e con quell'esercito ebbe delle vittorie incredibili. E il nostro Dio è così, fa un esercito di persone fragili, deboli, ma che poi lui stesso equipaggia con una forza, con un mandato, con una autorità. Mi fa pensare questo all'autorità che Dio ha conferito a ogni credente. Ricordate in Marco 16, capitolo 17, quando l'evangelista Marco dice: questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto. Ricordate Marco 16, 17, questi sono i segni. E la scrittura ce lo dice chiaramente: questi sono i segni, coloro che accompagneranno coloro che hanno creduto. Nel mio nome cosa faranno? Cacceranno demoni. Alleluia! Dio ci dà un mandato con la capacità, con la forza, con l'unzione di poter cacciare i demoni. Nel nome di Gesù ogni demone è sottoposto all'autorità di Cristo. Prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. E al verso 19 dice: il Signore Gesù dunque, dopo avere loro parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. E al verso 20 c'è la storia dei mandati, c'è la mia storia, c'è la tua storia, c'è quello che Dio vuole realizzare con la tua vita. E quelli, dice la scrittura, se ne andarono a predicare dappertutto e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che la accompagnavano. Alleluia! Questa è una cosa meravigliosa. Dobbiamo realmente abituarci a sapere che Dio conferma la sua parola con i segni che l'accompagnano. E l'apostolo Paolo una volta disse: io non sono stato con voi, tra di voi, con discorsi persuasivi di sapienza umana, ma con dimostrazione di spirito e di potenza. Alleluia, perché la vostra fede non fosse basata sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Allora, sì, certo, questa mattina stiamo parlando un poco dell'equipaggiamento e arriveremo velocemente però all'arma totale, perché queste cose le stiamo cominciando a scoprire, alleluia, ma poi c'è un'arma totale che è quella che vince, l'arma più forte. Ci sono tante volte tanti linguaggi, si parla, che ne so, del Signore all'anelli, ci sono i vari anelli, però c'è l'anello più forte. In tutte le cose ci sono le varie armi, l'arma più grande, poi vedremo l'arma più grande questa mattina insieme. Ma intanto parliamo di questo equipaggiamento. Nel mentre che andrai, nel mentre che dirai: Signore, manda me, ricordati che la potenza di Dio è con te. Se hai creduto e porti la parola di Dio, segni ti accompagneranno. La potenza dello Spirito Santo opererà attraverso la tua vita. Ancora, ricordiamo le varie missioni dei 70, eccetera, eccetera, quando Gesù poi alla fine dice: ecco, io vi ho dato il potere, in Luca 10, verso 19, vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, nulla vi potrà fare del male. Guardate che promessa meravigliosa. Quindi, sì, mandati nella nostra debolezza, sì, mandati nella nostra incapacità, ma mandati con l'equipaggiamento di Dio, con le promesse di Dio, con l'armatura di Dio che non staremo qui a vedere, con tutta la potenza dello Spirito Santo che può operare attraverso di noi e che ci protegge. Mi piace questa parola. Vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Attenti, non su una parte, su tutta, come a dire tutta la potenza del nemico può essere superata dal cristiano che crede, che cammina con il Signore e nulla potrà farvi del male, alleluia, il che non significa magari che qualcuno non ci può fare male fisicamente, ogni tanto può succedere, ma nessuno ci potrà rubare la presenza di Dio, di Cristo nella nostra vita. E qui andiamo un po' a capire quello che è il centro del messaggio di questa mattina, in questa foga di combattimento in cui tutti i cristiani hanno bisogno di essere coinvolti, dei guerrieri che portano veramente la potenza di un regno nuovo. Attenzione a comprendere che nella foga del nostro combattimento le armi non siano carnali. Ricordate che tutta la potenza del nemico, tutto quello che possiamo vincere, lo possiamo vincere con delle armi spirituali, con la fede, con la presenza di Cristo. Infatti qui subito leggiamo un verso in Seconda Corinzi, capitolo 10, verso 4. Dice così: infatti, le armi della nostra guerra, Seconda Corinzi, capitolo 10, le armi della nostra guerra, fratelli, siamo in guerra, forse non ve ne siete accorti, o forse ve ne state accorgendo, non siamo in vacanza, non siamo così, siamo in guerra. Ci sono le potestà delle tenebre, ci sono gli spiriti dominatori di questo mondo di tenebre e ci sono i cristiani, la Chiesa dall'altra parte. C'è un combattimento che avviene nei luoghi celesti, c'è un combattimento che avviene nella tua vita. Tante volte io trovo dei cristiani che si meravigliano di essere attaccati, di essere tentati, ma il diavolo è un combattente, lui non se ne va a riposo, lui cercherà sempre di distruggere la nostra vita, è la sua natura, è il ladro, lui viene per rubare, ammazzare, distruggere, lui non si stancherà di venirti contro, ma tu puoi essere un guerriero del Signore. E infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ci ricorda l'Apostolo Paolo, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze. Le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti. Guardate un poco, demolitori di ragionamenti, demolitori di filosofie che si elevano, che vanno orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. È bella questa immagine. Siamo guerrieri che fanno prigioniero ogni pensiero che si eleva, che va contro, e lo riportano all'ubbidienza di Cristo. Renderlo ubbidiente a Cristo, questa è la potenza della guerra che stiamo combattendo, portare tutto all'obbedienza di Cristo, non all'obbedienza nostra, non all'obbedienza della Chiesa, anche se quella è importante, ma all'obbedienza di Cristo. Gesù una volta disse: senza di me non potete fare niente. Ecco perché noi dobbiamo portare ogni persona, dobbiamo portare noi stessi all'obbedienza di Cristo. Cosa significa rendere ogni pensiero prigioniero fino a renderlo obbediente a Cristo? Significa che tutto quello che non è Cristo nella nostra vita deve cedere lo spazio a Gesù, a Gesù. Lui deve crescere, noi dobbiamo diminuire. Lui deve crescere nella Chiesa. Lui è il capo della Chiesa. Lui vuole manifestarsi attraverso di noi. Lui è il grande combattente. Non rischiamo di andare avanti, di combattere per Gesù, e Gesù in qualche modo poi a un certo punto non è più nelle nostre vite. Saremo un esercito di sconfitti se non lasciamo combattere Gesù in noi. E questo ci orienta questa mattina verso quella che io chiamo l'arma totale, la conformità a Cristo, l'essere ubbidienti a Cristo. Ci parla dell'arma suprema, e quest'arma, fratelli, può sembrare strano, ma è l'amore. La carità traduce in altre parti l'amore. Cristo, Dio è amore, l'arma più grande, l'arma suprema, l'arma che non finirà mai, l'arma che sta alla base di tutta l'armatura, di tutti gli strumenti, di tutto quello che poi useremo, è l'arma dell'amore, perché è l'arma che ha fatto vincere Gesù. Cosa pensate che ha animato Gesù fino alla fine della sua missione? La voglia di conquista? Cosa doveva conquistare? Doveva conquistare noi, però all'esterno quello che ha conquistato non ha certo conquistato il regno, anzi, ha conquistato la sua morte. È andato fino alla morte spinto dalla arma più grande, che era nel suo cuore, questo amore consumante. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliuolo unigenito. Gesù, questo non è scritto nella Bibbia, però capite lo spirito, ha tanto amato noi da dare la sua vita fino in fondo per ognuno di noi, e con l'arma suprema, l'arma dell'amore, conquistare la salvezza per tutti quanti, per noi stamattina. La conformità a Cristo, rendere ubbidiente a Cristo ogni pensiero, significa mettere in opera l'arma più grande, l'arma più potente, che è l'amore. Ma attenti, non sto parlando di un amore generico, perché tanti parlano dell'amore, anche i figli dei fiori, anche tante persone parlano di un amore, e c'è un concetto di amore così relativo nella vita in cui viviamo oggi, che per amore si fanno le più grandi fesserie, ma sto parlando dell'amore di Dio. È quello che Dio sta cercando di sviluppare nella tua vita, non il tuo amore. Non la tua capacità di amare, quella è relativa. Leggiamo il verso chiave, che è un verso che ogni tanto dovremmo rileggere sempre insieme, l'inno alla carità, Corinzi 13. Da quant'è che non lo leggete? Dobbiamo ritornarci spesso, fratelli, a questo inno all'amore. Prima Corinzi 13:1. Attenzione, attenti. Stiamo andando al nucleo, all'arma più grande che Dio ci ha dato, anche se è un'arma che tante volte sembra debole, anche se preferiremmo sempre usare le altre armi. Ricordatevi che alla base della vittoria c'è quest'arma totale, che è la carità, che è l'amore. 13 verso 1. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. E io vorrei un attimo rileggerli con una chiave di lettura più profonda, perché ho dovuto scoprire nella mia vita che quello che io chiamavo amore, in senso umano, era nient'altro che egoismo. Solo Cristo ha portato la vera dimensione dell'amore, perché mi ha messo in contatto con l'amore del Padre. Lui stesso è venuto in me, Lui stesso vuole amare attraverso di me, Lui stesso vuole animare la tua vita con una potenza di amore consumante che è la sua vita dentro di te. Non è l'amore umano, non è un amore così generico, cosmico, non è un amore molto utopico o astratto nel nome del quale ci incontriamo in dimensioni non chiare, ma è Cristo. E quindi potremmo dire, se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l'amore di Cristo, non un amore qualsiasi, sarei eccetera eccetera. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi l'amore di Cristo, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i popoli, i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi l'amore di Cristo, non mi gioverebbe niente. Come a dire, anche, tante volte vi faccio questo esempio, anche dando tutto se stessi, spendendo tutto per qualsiasi ideale, questo può non venire dall'amore, può venire da altri meccanismi, da altre situazioni. Se non nasce dall'amore di Cristo, se non è Cristo, se non è perché Cristo, mediatore tra Dio e gli uomini, non serve a niente. Forse verrò ricordato come un filantropo, verrò ricordato come uno che ha dato tutto e poi è andato all'inferno. Ed è pazzesco, perché Gesù è il centro del progetto di Dio, dell'amore di Dio. E poi la scrittura ci descrive questo amore, che è Cristo in noi. E vogliamo brevemente anche leggere questi versi successivi per capire la potenza di quest'arma tremenda di Cristo in noi, dell'amore di Dio in Cristo. L'amore, verso 4, è paziente. Alleluia. È benevolo. L'amore non invidia. L'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in maniera sconveniente. Dicevamo la scorsa volta, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non sospetta, non addebita, non attribuisce agli altri il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede in ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno, la conoscenza verrà abolita. E questa mattina Lo Spirito Santo ci ricorda, mi ricorda, che tutto quanto, il combattimento, tutto quello che faremo, forse parleremo un sacco in lingue, alleluia per il dono delle lingue, sono contento che lo Spirito Santo si sta espandendo e sta riportando questo dono meraviglioso sempre più presente nella Chiesa. Sono contento che lo Spirito Santo sta rivelando misteri di conoscenza, di sapienza. Sono contento che lo Spirito Santo sta dando fede a molti di noi per spostare montagne, per cacciare demoni, per fare potenti operazioni, alleluia, per tutto quello che è l'unzione che Dio ci dà. Ma ricordiamoci dell'arma più grande, ricordiamoci che tutto questo non deve essere a scapito dell'amore, non deve essere a scapito di questo amore forte, consumante, grande che Dio vuole fare crescere in noi, perché quella è l'arma più grande, quella ti terrà attaccato al tuo compito, al tuo ruolo, alla tua responsabilità fino alla fine. Se non c'è questo amore, ci saranno momenti in cui ti tirerai indietro, momenti in cui dirai non mi conviene, che cosa, perché lo devo fare? E lì se non c'è la potenza dell'amore che ti tiene fermo, se non c'è la potenza dell'amore che ti trattiene, ti trarrai indietro. Abbiamo detto fino alla scorsa volta cos'è che teneva Gesù ancorato alla croce. Erano forse i chiodi? No, era l'amore, l'amore forte, l'amore grande che aveva per tutta l'umanità. Questo amore lo ha tenuto fermo. L'amore ti fermerà. L'amore ti tratterrà, l'amore ti spingerà, l'amore ti frenerà. Vedete, l'amore è come qualcosa che accelera, che frena, che fa andare, che fa fermare. L'amore vuole diventare il carburante della tua vita, l'arma più forte. La vera crescita, la vera potenza di un cristiano, di un mandato, non si misura dai doni che ha, non si misura da quanto parla in lingue, non si misura da quanto conosce la scrittura, non si misura dalla fede da spostare montagne, ma si misura da quanto è cresciuto nell'amore di Cristo. Ecco perché Dio ce lo ricorda. Ecco perché lì ci dobbiamo confrontare, lì dobbiamo scoprire quello che veramente conta e quello che non conta, lì dobbiamo ridimensionarci e dirci: stiamo crescendo realmente? Stiamo imparando a combattere con l'amore? Combattenti di pace, messaggeri di riconciliazione. E leggiamo un ultimo versetto questa mattina, prima di concludere, in Romani 12, capitolo 14. Ancora quest'arma totale, quest'arma forte che ci darà la vittoria. Benedite quelli che vi perseguitano. Mamma mia, che parole forti. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono, abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attirare dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Verso 18. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Ultimo versetto, il 21. Non lasciarti vincere dal male, fratello, sorella, questa mattina. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Vinci il male con il bene. E questa mattina Dio è contento perché tanti di noi stanno scoprendo delle armi potenti, stanno scoprendo una fede per realizzare le promesse di Dio, ma ci ricorda l'arma più grande che ci permette di vincere il male, e cioè l'amore. Molti in quel giorno diranno: Signore, noi abbiamo fatto quest'altro, abbiamo fatto potenti operazioni, abbiamo cacciato demoni, abbiamo fatto un sacco di cose forti, ma Gesù dirà: andate via da me, operatori di iniquità. Io non vi ho mai conosciuto, non mi identifico con voi, e non perché nel nome di Gesù non possono avvenire dei grandi miracoli, ma perché l'arma più grande rimane l'amore. Dio sta cercando di sviluppare nella tua vita quest'arma suprema, nella tua famiglia quest'arma suprema. Non ti scoraggiare se è un'arma che non potrai usare subito. Non ti scoraggiare se quest'arma è un'arma forse più difficile di quella di un dono di fede, di una parola di conoscenza, di una profezia. Quello basta un attimo e siamo usati da Dio in potenti operazioni, in miracoli grandi, ma la potenza dell'amore è un'arma che si costruisce piano piano nella tua vita, attraverso difficoltà, attraverso problemi, attraverso sofferenze. Dio vuole mettere in opera quest'arma grande, perché è l'arma che ti permetterà di superare delle difficoltà incredibili. Ci sono momenti in cui tutta la tua sapienza, conoscenza, parlare in lingue, tutto quello che vuoi, non ti riusciranno ad aiutare. Lì non dire: Signore, sono perduto, come faccio? Non posso affrontare. Ricordati, quello è il momento dell'arma suprema, quello è il momento di ricordarti che il male lo puoi vincere con l'amore di Dio. Alziamoci in piedi. Alleluia. Alleluia. Io so che il Signore sta illuminando quest'arma, perché ci sono delle battaglie forti che dobbiamo combattere. Tante volte, anche con noi stessi, o nell'ambito delle nostre famiglie, dei contatti, delle situazioni, delle relazioni, nell'ambito comunitario, tante volte abbiamo delle difficoltà, dei combattimenti, e Dio ci ricorda questa mattina quest'arma gloriosa della carità, dell'amore, che è quella che giova, che è quella che vince questa mattina. E io voglio dire: Signore, insieme all'Apostolo Paolo, voglio aderire a questo motto: se il mio nemico ha fame, attenti, è un concetto fortissimo quello che il Signore vuole stampare questa mattina. Perché se è il nostro nemico, se il nemico ha fame, lo facciamo morire, è giusto? Se il nemico deve... Ma qui introduce una realtà grandissima, importantissima. Noi tante volte scambiamo il diavolo con le persone. E certamente, qua non sta parlando di dare a mangiare al diavolo, capitemi. Lì dobbiamo levargli ogni sostentamento, ogni cibo. Lui si alimenta delle nostre concupiscenze, lui mangia sui nostri peccati, sui nostri vizi, lui mangia quelle cose lì, veramente leviamoci da mangiare. Ma attenti, fratelli, che la nostra battaglia non sia gli uni contro gli altri, che non ci dimentichiamo realmente che Dio ci ha chiesto di amare anche il nostro nemico. Quindi, pur odiando il diavolo, amare quelle persone che, spinte dal diavolo, possono in qualche modo venirci contro. E questa mattina il modo con cui possiamo vincere è l'amore. Alleluia. E vorrei che un attimo ci raccogliessimo in noi stessi e pensassimo a tutte le nostre battaglie, a tutto quello che stiamo combattendo, e che un po' dicessimo al Signore: Signore, voglio vincere il male con il tuo amore, con la tua presenza, con la tua forza. Voglio non combattere con le armi carnali, ma voglio combattere con te. Voglio il tuo amore, voglio il tuo amore, voglio la carità, voglio esprimerla, voglio scoprirla. Se ami, vincerai, perché Gesù è rimasto fedele all'amore e ha vinto. Indipendentemente da quello che all'esterno si vedeva, ha vinto la battaglia, perché è stata una battaglia combattuta per amore. Vogliamo vincere le nostre battaglie? Vogliamo arrivare fino in fondo? E allora, mentre scopriamo la potenza di Dio, mentre scopriamo i doni, mentre scopriamo i carismi, mentre scopriamo che i demoni scappano, ricordiamoci che non dobbiamo fare scappare pure le persone, ma ricordiamoci che l'amore deve essere forte, grande, crescere, crescere, crescere in noi. Quanto ami sarà quello che Dio alla fine del nostro cammino cristiano ci chiederà. Non ci chiederà quanto hai parlato in lingue, quanto sei stato in chiesa, quanto... Se tutte quelle cose ti sono servite ad amare, alleluia! Ma se tutte quelle cose ti hanno distratto dall'amore, sarebbe stato meglio di non essere distratto, perché quello è il comandamento più grande. Ama il Signore Dio tuo e ama il tuo prossimo come te stesso. Amatevi come io vi ho amato. E io voglio realizzarlo questa mattina. Io mi rendo conto delle mie carenze, delle mie difficoltà. Mi rendo conto di come il diavolo ha costruito delle barriere umane, delle diversità per cui tante volte veniamo gli uni contro gli altri. Solamente per diversità ci giudichiamo, ci attacchiamo e non permettiamo all'amore di Dio di vincere. Ma questa mattina io chiedo al Signore per la mia vita: Signore, voglio amare. e lo potrò fare solo col tuo amore, perché il mio è già finito, è già esaurito. Non riesco né amare né me stesso né gli altri col mio amore, ma con il tuo amore posso amarmi e posso amare i miei fratelli, il mio prossimo. E allora questa mattina apriamoci all'amore di Dio, riceviamolo nel nostro cuore e vogliamo pregare insieme in questo momento. Vogliamo ringraziare Dio per quest'arma totale, l'amore più forte di ogni cosa. Signore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo questa mattina, Signore, perché tu ci mandi, perché la tua Chiesa è una Chiesa missionaria. Grazie per le armi potenti, per tutto quello che ci hai dato, per la potenza, per la fede, per l'armatura, per la preghiera, l'intercessione, tutto quello che è l'arsenale meraviglioso che ci hai donato, Signore. Ma ti ringraziamo in modo particolare questa mattina per questa arma grandissima, forte, che ci permetterà di arrivare fino in fondo, ed è l'amore che non si vanta, non si gonfia, non invidia, è l'amore che è paziente, che è benigno, che non si comporta in maniera sconveniente, che non cerca il proprio interesse, che non si inasprisce, che non sospetta il male, che soffre ogni cosa, che crede ogni cosa, che spera ogni cosa, che sopporta ogni cosa. È questo amore, Signore, che questa mattina vogliamo insieme vivere, realizzare, Signore. E io ti chiedo che il tuo spirito possa illuminare nella mia vita, nella vita dei miei fratelli, questa sorgente grande, inesauribile. Alleluia. Apri i nostri occhi sul tuo amore, Signore, dentro di noi. Insegnaci ad attingere, insegnaci a prendere queste risorse. Alleluia. E saremo più che vincitori, Signore. Grazie, Padre. Grazie, Signore.